6 di marzo del 2010. Andiamo a parlare di un presidio che ci sarà oggi pomeriggio a Santi Apostoli, un presidio dei movimenti contro le nocività e le devastazioni ambientali del Lazio. Il presidio è fissato per le ore 16, se non mi sbaglio. Ok, andiamo innanzitutto a raccontaci un po' innanzitutto di oggi, come si svolgerà, come si arriva a questo presidio a Santi Apostoli e come si svolgerà oggi pomeriggio.
Sì, ciao a tutti. Oggi, come ricordava Cristina, c'è in piazza Sant'Apostoli questo presidio dove i movimenti territoriali del Lazio e della regione per movimenti territoriali intendiamo tutta una serie di comitati, di reti che lottano contro la devastazione ambientale sui loro territori. Quindi immaginiamo per esempio il coordinamento contro l'inceneritore d'Albano, i No Turbo Cassa di Aprilia, i No Coc di Civitavecchia e anche altri movimenti, diciamo, che stanno adesso avendo la loro parte, diciamo, ascendente.
I No Fly di Ciampino,
ma anche per esempio il comitato Fiumicino Resiste contro il porto turistico di Fiumicino, che è
il porto dei mega yacht,
esatto, che poi, come poi affronteremo dopo, ha un padrone di nome Caltagirone, insomma, poi lo si ritrova in tante speculazioni di questa città e non solo. Quindi ecco, oggi l'importanza è quella di avere di ricavarsi uno spazio politico, uno spazio pubblico all'interno della città, perché fondamentalmente spesso questi movimenti sono molto forti sui territori, hanno molta presa da parte dei cittadini per via della trasversalità, dell'entusiasmo che poi i stessi cittadini ci mettono recuperando l'attività pubblica, riprendendosi quello che è il pubblico. Quindi però ecco, spesso poi dal mainstream, ma anche dalla città, dai mezzi di informazione della città, che chiaramente Roma non è una città come tutte le altre, vengono evitati, vengono schiacciati da quelle che sono le notizie della città, un po' perché, diciamo, ci sono delle forze anche per quanto riguarda il livello mediatico, centrifughe sulla città, quindi la provincia spesso sta fuori. Quindi ecco, proprio per questo si è deciso, con un percorso assembleare molto lungo, di fare questo presidio in una piazza romana. All'inizio doveva essere piazza Barberini, perché vicino c'erano degli obiettivi, diciamo così, sensibili per quanto riguarda le nostre vertenze. C'era il Ministero dell'Economia, c'erano sedi di diversi giornali o diverse società. Chiaramente, come purtroppo c'è un protocollo, nel protocollo per Roma c'è il divieto di dare piazza Barberini per manifestazioni che non siano nazionali. Quindi abbiamo scelto piazza Sant'Apostoli non per vicinanze istituzionali, ok, perché di fatto, essendo tutti coinvolti, dal comune alla provincia alla regione, a, se vogliamo, i giornali, alle società, potrebbe andare bene qualsiasi piazza, e vicino c'è sicuramente qualcuno che è coinvolto, però abbiamo scelto piazza Sant'Apostoli per la centralità. E comunque oggi, come dicevi tu, qual è il percorso? Il percorso non nasce oggi sicuramente, il percorso è tanto che appunto questi movimenti si parlano, provano a fare reti, perché diciamo all'interno poi il minimo denominatore è che all'interno delle assemblee popolari si è sviluppato un po' sulla scia del patto del mutuo soccorso l'idea che se non si esce dalla propria condizione, nella propria condizione vertenziale, non è possibile poi provare a fare dei passi avanti. Questo fortunatamente è tanto che è stato, che diciamo viene sperimentato con difficoltà di organizzazione, di coordinamento, però è ormai una pratica consolidata di questi movimenti. Lo si può vedere quando, se vai in un'assemblea popolare come quelle di Aprilia o di Albano, questo assunto ormai è assimilato da tutta una serie di attivisti e di compagni che, di diverse estrazioni, età e anche posizioni politiche. Quindi di fatto però si riconosce che con il coordinamento tra diversi movimenti c'è una maggiore forza, c'è una maggiore spinta e soprattutto c'è una maggiore proposta se vogliamo, non una proposta specifica, una proposta che di organizzazione, una proposta di
gestione del territorio
diversa. Gestione del territorio diversa, cioè noi non contestiamo semplicemente la Turbogas di Aprilia, ma per esempio se fanno l'inceneritore d'Albano o se privatizzano l'acqua è un problema. Quindi ecco, questo è un po' poi lo spirito che porta al presidio di oggi, che a nostro avviso è, diciamo, è un risultato avere 12 comitati comunque diversi, comunque, ripeto, con il problema di Roma che è sempre diciamo, detta sempre l'agenda politica. Oggi vogliamo essere noi come movimenti territoriali, chiaramente con la parte sensibile di Roma, perché ricordiamo che abbiamo invitato, insomma, tutti quanti, tra cui Movimento Lotta per la Casa, come per noi realtà territoriale, cioè che fa una vertenza territoriale, perché quella della casa a Roma non è altro che al di là dell'aspetto ambientale, perché poi dobbiamo pure un po' definire movimento territoriale, bene comune, vertenza ambientale, sarebbe lungo il discorso, però sicuramente la vertenza della casa a Roma è paragonabile a quello che poi succede da noi, cioè nel senso il problema dell'abitare, il problema della speculazione, e poi vediamo che infatti, ricollegandomi a quello che dicevo prima, c'è spesso una stessa regia dietro, addirittura spesso gli stessi nomi. Quindi oggi l'importanza è anche il connubio tra chi in città si oppone a questo tipo di gestione del territorio e chi lo fa in provincia, no? Quindi secondo me questo è anche un elemento importante.
Sì, anche perché, come dicevi giustamente te, molte volte la città è un po' chiusa e un po' cieca rispetto a quello che avviene in provincia che molte volte subisce, diciamo, esatto, così, i ritmi non solo le agende politiche, ma anche diciamo così, i ritmi, ma anche la politica proprio della città, no? E oggi pomeriggio, insomma, facciamo anche un po' un assunto di quello che succederà. C'è questo presidio che inizia alle 16, e ovviamente, vabbè, con degli interventi, immagino, di tutte le realtà territoriali. Si andrà un po' a ricordare anche le varie vertenze che ci sono in questo momento. Fra poco lo faremo anche tramite la radio, ci andremo a collegare anche con Albano per farci un aggiornamento. Non so se ci vuoi dire qualcosa di oggi pomeriggio in particolare.
Sì, la cosa è che oggi ci sarà questo presidio dove chiaramente la priorità sta chiaramente negli interventi ai movimenti territoriali che hanno partecipato, quindi sia una fase descrittiva di quello che succede poi nei territori, ma anche come senso di unione e di partecipazione. Sicuramente l'elemento che accomuna la piazza è, ripeto, provare a spiegare quello che succede nei territori, cercando di unire quelle che sono le vertenze e anche facendo intervenire per esempio le realtà di movimento romane, che, come dicevo, tenteranno di capire qual è il trade union. Cioè, oggi è pure un po' un momento di sperimentazione di questo tipo di pratica. Ci sembrava giusto farlo in piazza pubblicamente, in maniera di contestazione, perché spesso poi tante assemblee noi abbiamo fatto qua a Roma con i vari, diciamo, esponenti dei movimenti e dei centri sociali. Però l'idea oggi è quello che questa cosa deve essere pubblica. Ci sarà anche degli interventi, secondo me, di una questione centrale, che è il forum, cioè sarà un intervento del forum dei movimenti per l'acqua verso la manifestazione del 20 marzo, che bene o male rappresenta un po' quello che è oggi una vertenza simbolica, perché attenzione, la vertenza sull'acqua, che ha un carattere nazionale, oggi nella nostra piazza sarà centrale, perché proprio quel percorso sicuramente più avanzato, che sta andando verso la manifestazione del 20 marzo e poi, diciamo, si concretizzerà verso il referendum, che già è pronto, è, se vogliamo, anche una vertenza pilota per quelle che sono poi tutte le situazioni nei nostri territori. Faccio un esempio: Aprilia è simbolica in questa cosa, perché tu hai all'interno dello stesso territorio una vertenza dell'acqua, c'è, cioè, un comitato che si batte per l'acqua pubblica molto forte e radicale. Per esempio, il primo esempio di contestazione delle bollette su base giuridica, che sono riusciti a non pagare perché il comune non aveva ratificato la delibera d'intesa con la società, la SPA, l'Acqua Latina SPA, per cui su una base giuridica sono riusciti a fare una vertenza dai caratteri evidentemente radicali, cioè non ti pago, insomma. Quindi questo si è sviluppato in tutta Italia, quindi, diciamo, il movimento dell'acqua sicuramente ha un carattere pilota in questo tipo di vertenze. Quindi secondo noi, se riusciamo a creare questo trade union tra le nostre vertenze con tutte le diversità, ripeto, non voglio fare un minestrone, però con la questione dell'acqua, la questione della casa, cioè capiamo che in questo caso la lotta più avanzata, che è quella dell'acqua, cioè che è passata nella parte propositiva, sempre però con un'ottica di conflitto, può essere d'aiuto e diciamo da trascinatore da tutta una serie di vertenze come la nostra. Quindi ecco, questo è un po' anche lo spirito di oggi, di collegare il 6, cioè oggi, con alla manifestazione del 20 marzo, cioè creare un fil rouge tra, per un percorso comune e chiaramente su una vertenza simbolica. Quindi c'è un piano dietro, in senso non siamo la questione del NIMBY, no, che spesso viene accollata ai movimenti, cioè di lottare solo per i nostri giardini, è ampiamente superata.
Io ne volevo approfittare per salutare le compagne e compagni che stanno ancora sul Colosseo, appunto, esatto, del movimento di lotta per la casa, movimento cittadino di lotta per la casa, che sono sia sopra che sotto il Colosseo, stanno ancora facendo un presidio, perché il problema della casa in questa città è ancora molto grosso, il comune non ha nessuna intenzione di risolverlo, se non appunto ancora dando territori pubblici alla costruzione di privati, quindi insomma il saluto va a loro. E nel frattempo siamo in collegamento telefonico anche con Albano. Ciao.
Ciao a tutti.
Allora, sicuramente insomma dacci, voi anche ovviamente parteciperete questo pomeriggio al presidio, dacci anche un aggiornamento su quello che è la questione ad Albano.
Sì, intanto mi dispiace che poi non potrò essere, diciamo, in linea più di tanto, perché appunto ci stiamo preparando per partire. Tra l'altro noi per oggi pomeriggio abbiamo organizzato già 3 pullman che partiranno qui, organizzati dal coordinamento contro l'inceneritore d'Albano. Tra l'altro ci saranno anche altri che scenderanno giù a Roma pure con col treno, con mezzi propri, per cui ecco, quindi siamo proprio in partenza proprio per venire giù a Roma. Per quanto riguarda un aggiornamento sulla questione di Albano, per noi oggi è importante questa mobilitazione proprio per ribadire alcuni punti di rivendicazione che noi abbiamo fatto ormai da tempo. Prima che scoppiasse lo scandalo di Marrazzo c'erano stati un paio di incontri in regione con Marrazzo, i vari dirigenti dell'ARPA, alcuni assessori, e noi eravamo andati anche con i nostri tecnici di riferimento con tutta una serie di questioni, e noi l'abbiamo un po' racchiuse questo lavoro anche di controinformazione in 26 domande, in 26 richieste molto specifiche che andavano dall'iter autorizzativo, che presenta molti buchi, e fino ad arrivare poi a questioni di merito legate proprio alla tipologia di impianto, per non parlare poi chiaramente poi della vera forse emergenza che c'è qui ai Castelli Romani, che magari anche per ricollegarmi a quello che dicevo prima, c'è una situazione dell'acqua che è spaventosa, e chiaramente un impianto di questo tipo può soltanto che peggiorare chiaramente la situazione delle falde e della qualità dell'acqua qui ai Castelli Romani, che ricordiamolo tra l'altro già da questa estate, anche a seguito di iniziative sostenute dal coordinamento, perché noi per quanto ci è stato possibile abbiamo anche fatto delle analisi sulla qualità dell'acqua, soprattutto poi nelle zone circostanti a dove dovrebbe sorgere l'impianto, e i valori di arsenico e manganese sono al di sopra dei limiti di legge, vagamente rientrano all'interno dei valori che sono stati emessi per deroga dalla Regione Lazio. Però ecco, quindi a seguito di questo i comuni hanno affisso dei manifesti dove quindi qui è vietato l'utilizzo dell'acqua per i minori di 13 anni praticamente, quindi è limitato anche l'uso domestico, e un impianto di gassificazione che, oltre a quello che comporterà in termini di diossine, tra l'altro per essere diciamo per essere raffreddato avrà bisogno di tanta tanta acqua, credo che può diventare veramente pesante, ecco, proprio per la qualità della vita di tutta un'area che poi tra l'altro non riguarderà purtroppo inevitabilmente solo i Castelli Romani, perché poi il raggio dei polveri sottili insomma minimo vanno sul raggio di 40 chilometri, ecco, quindi questo è un po', diciamo, in brevissima sintesi un po' le questioni in campo.
Va bene, noi ti ringraziamo e insomma so che appunto vi state muovendo per venire a Roma, per cui non ti trattengo ulteriormente. insomma, a dopo, quindi.
Al presidio. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao.
Allora, questo era un aggiornamento che facevamo con Albano. E passiamo da Albano ad Aprilia.
Sì. Sì, allora, la situazione non è più facile di quella di Albano, perché sicuramente, a differenza di Albano, ad Aprilia il cantiere è iniziato, quindi la centrale non è ancora costruita. Chiaramente c'è una costruzione, la costruzione dura anni, però c'è. Hanno sgomberato il presidio, che un po' tutti da questa radio, chi ascolta questa radio ricorda, perché tante volte siamo intervenuti da lì, siamo venuti qua in trasmissione.
Siamo anche a campeggio.
Anche a campeggio, esatto. E dopo aver sgomberato il presidio hanno iniziato i lavori. Adesso stanno facendo dei scavi. Però la cosa più importante da ricordare, come diceva Emiliano, poi spesso si fanno le leggi da soli, ma poi non le rispettano, cioè, nel senso, fanno di tutto per non rispettarle. Anche nelle ultime cronache abbiamo visto come lo fanno con estrema ormai spavalderia, cioè si rivendicano il fatto che loro fanno le leggi e non le rispettano da soli. Quindi questo succede anche nei territori. Faccio un esempio: ad Aprilia, per esempio, c'è un problema aperto sulla questione della regolarità del cantiere, cioè la verifica di regolarità nel cantiere. Infatti sia il comune che la rete di cittadini hanno fatto un ricorso sul fatto che la società, cioè che è Sorgeni SPA, ricordiamo, di De Benedetti, non ha la dichiarazione di inizio attività dei lavori, che è stata sospesa dal TAR a novembre, ancora non è stata sbloccata, per cui loro hanno iniziato i lavori senza la DIA, che è l'atto amministrativo determinante per questa cosa. Quindi loro continuano illegalmente a fare quello che fanno, anche, diciamo, con l'obiettivo che poi, dopo, una volta sbloccata la DIA, perché loro chiaramente sanno che il TAR del Lazio poi alla fine sbloccherà questa DIA, pagheranno, diciamo, una multa, una sorta di sanatoria, ma chiaramente hanno iniziato i lavori secondo i progetti, secondo i tempi dei progetti e soprattutto secondo i finanziamenti che le banche gli danno, perché il problema, loro dovevano per forza iniziare i lavori nonostante, diciamo, l'osteggiamento da parte del comune, della rete, a livello amministrativo e tutto, perché scadevano i termini dei finanziamenti delle banche, le banche sarebbero andate a riscuotere cassa, e quindi è chiaro che poi c'è tutto un discorso finanziario dietro. Poi loro, chiaramente, dopo, siccome sono talmente spavaldi da poterlo fare, pagheranno una ammenda e tutto. Questo per dire proprio in che situazione stiamo. Altra cosa determinante è che non è ancora arrivata da parte del ministero competente, il Ministero dell'Ambiente, il progetto definitivo della centrale. Cioè loro stanno iniziando dei lavori senza che il comune, come ente, diciamo, garante del territorio, di quello che succede e tutto, non hanno il progetto definitivo. Quindi è, diciamo, impossibile, di varianti continue senza nessun tipo di controllo. Questo perché non è, cioè, se una volta che c'è il progetto definitivo, tu hai un'idea, per esempio, se la centrale è raffreddata aria o acqua, che è determinante questa cosa, perché se è raffreddata acqua significa che c'è il rischio di una crisi idrica sul territorio, se è raffreddata aria c'è bisogno di tantissima energia per far girare l'evento, e quindi sono cose determinanti per l'impatto territoriale. Quindi, non avendo il progetto del ministero, comunque loro continuano. E altra cosa fondamentale, c'è stato un incontro proprio il 3 marzo, quindi l'altro ieri, con i diversi avvocati sia del comune, della rete e del ministero, dove c'era, diciamo, il contenzioso era il ricorso che aveva fatto il comune sulla compatibilità territoriale, che il comune aveva dato negativa. Che è successo? Con un magheggio, praticamente, siccome il comune è l'ente che dà la compatibilità territoriale per i progetti, è stato scavalcato perché la scorsa amministrazione non aveva rispettato dei tempi, e è stato scavalcato da il CTR, che è il Comitato Tecnico Regionale, che è come se questo CTR ha preso, diciamo, la responsabilità e l'autorità di dare questa compatibilità territoriale. Quindi c'è tutto questo contenzioso aperto, ma sembra che il TAR non accetti questo ricorso del comune sulla compatibilità territoriale negativa. Quindi sembra che questa cosa non si risolva a nostro favore, ma a favore della società. Però, per esempio, un'altra novità è che il comune, diciamo, la società ha bisogno, per gli operai, di avere altri terreni per fare dei container dove vivono gli operai, che però non ha assolutamente mai richiesto. Quindi il comune su questo dovrebbe fare un po' di pressione e non dare diciamo, i terreni agli operai che lavorano là, perché comunque chiaramente c'è tutto un meccanismo ormai anche in conflitto tra il comune e la società. Per cui, ecco, su questo ci si sta lavorando. Oggi noi infatti chiediamo in piazza, le nostre rivendicazioni, un po' come diceva Albano, sono il rispetto della legalità su questi punti che abbiamo detto, chiaramente, quindi il blocco dei lavori, perché è impossibile che ci sono dei lavori per una centrale così pericolosa, così gravante per il territorio, senza le necessarie autorizzazioni. Chiaramente questo non basta, perché noi diciamo no alla centrale in senso incondizionato, però è chiaro che se dobbiamo chiedere qualcosa alle istituzioni regionali, che ricordiamo hanno, diciamo, la supervisione di questo progetto, per esempio sulla valutazione di impatto ambientale, sull'autorizzazione integrata ambientale, hanno autorità. Quindi noi chiediamo che è impossibile che loro, con la valutazione di impatto ambientale scaduta, con la DIA che non hanno la dichiarazione di inizio attività, possano tranquillamente iniziare a fare i lavori. Faccio l'ultimo esempio, che secondo me è determinante, perché poi non parliamo di aria fritta, ma una centrale da 800 megawatt, quindi ricordiamo che una centrale da 800 megawatt può dare energia tranquillamente a tutta Roma, non è assolutamente necessaria, perché nel piano energetico regionale dell'amministrazione regionale vigente non è espresso il deficit energetico, quindi non c'è un deficit energetico da sopperire, per cui è semplicemente, ricordiamo, quindi una centrale che verrà costruita per vendere energia con le varie liberalizzazioni del mercato energetico. Quindi questo per ricordare che in realtà, anche quando loro dicono che l'energia serve, in realtà serve sempre per le loro tasche.
Caso, supo che certezze da molto tempo mi invaso. arresta, il mare la rivolta e lo della protesta, adesso basta.
Datti una domanda, datti una risposta, dimmi come vivi e quanto ti costa, quanto tempo hai perso, quanto te ne resta.
Torniamo in diretta sempre sugli 87.9, questa è sempre Radio Onda Rossa, stiamo parlando del presidio che ci sarà oggi pomeriggio a partire dalle ore 16 a Piazza Santi Apostoli, dei movimenti contro le nocività e le devastazioni ambientali del Lazio. Ciao, siamo in collegamento con Civitavecchia.
Ciao.
Ciao, buongiorno. Allora, raccontaci un po' la partecipazione di Civitavecchia a questo presidio di oggi pomeriggio.
Allora, guarda, noi innanzitutto parteciperemo come comprensorio più che come Civitavecchia, nel senso che il nostro movimento comprensoriale, perché chiaramente, come si può ben comprendere, gli effetti della centrale non sono squisitamente per il luogo dove la centrale è sita, ma prende un'area molto più vasta. Quindi non so quale sarà il numero dei partecipanti, però è evidente che siamo estremamente soddisfatti del fatto che si incominci a comprendere che la nostra battaglia non è solo la nostra battaglia, ma è la battaglia delle mille resistenze che ci sono sul territorio della regione e chiaramente anche su quello nazionale, e che è una battaglia sì per la salute, sì per la democrazia sui territori, ma essenzialmente è una battaglia per riprendere proprio la, come dire, la sovranità sui territori, cioè evitare che calino scelte così devastanti per l'economia, per l'ambiente, per la salute e anche per il tessuto sociale, perché noi abbiamo visto anche questo di effetto, senza che ci sia assolutamente il coinvolgimento e il consenso delle popolazioni, anzi.
Certo.
Quindi insomma è una cosa estremamente importante il fatto che questi movimenti incomincino a comprendere che bisogna unirsi e fare di ogni singola battaglia un'unica battaglia. Noi quello che ci auguriamo, noi forse nel Lazio saremo fra i più vecchi come movimento contro le nocività, perché è più di 10 anni che stiamo combattendo contro la centrale a carbone e abbiamo visto già altri tentativi del genere. Speriamo che questa volta sia effettivamente un tentativo che abbia una prospettiva e che abbia un futuro, come dire, che quindi continui e faccia tesoro l'uno dell'esperienza dell'altra.
Ci vuoi dare un aggiornamento su quello che sono le battaglie contro la centrale?
Ma in questo momento, allora, ci sono innanzitutto varie inchieste aperte dalla Procura della Repubblica a seguito di nostre denunce, sia per quanto riguarda l'aspetto autorizzatorio della centrale, perché ormai lo andiamo dicendo da svariati mesi, questa centrale sta funzionando anche se non totalmente, cioè non è completamente a regime, funziona in parte il primo e il secondo gruppo, che in realtà sono il quarto e il terzo, e funziona senza le dovute autorizzazioni, e quindi questo ha comportato delle aperture di inchieste da parte della Procura della Repubblica, e dall'altra l'apertura del procedimento di rinnovo di autorizzazione integrata ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente. Procedimento che è in itinere e dobbiamo dire sta subendo un momento di stasi, probabilmente loro non so bene come l'argomenteranno, però la verità è che le carte che hanno presentato i signori dell'Enel non solo non rispettano ciò che era previsto per quella centrale, ma non riescono a rispettare nemmeno i limiti previsti per le varie emissioni, per i vari inquinamenti in acqua, in terra e in aria, i limiti previsti sia dalla normativa nazionale che dalla normativa europea. Come abbiamo sempre detto noi, se quella centrale dovesse rispettare tutte le regole non andrebbe mai in funzione.
Mi sembra un argomento, quello del non rispetto delle norme, diciamo così, di impatti, dei vari impatti nel territorio, nonché di autorizzazioni per essere costruito, che un po' accomuna tutte questi territori poi nel Lazio, insomma, speculazioni su speculazioni, e soprattutto senza contare e senza avere mai una assenso, un consenso da parte della popolazione, quello che tu dicevi all'inizio mi sembra molto importante, comunque avere occhio e controllo su quello che ci accade, dove viviamo, e avere possibilità di dire la nostra, soprattutto quando questi cambiamenti nei nostri territori comunque comportano un cambiamento nelle nostre vite, nella nostra salute, eccetera, e anche soprattutto insomma di vita. E se non hai altro da aggiungere, io ti ringrazierei.
Io direi solo un'altra cosa, che sì, penso che sia importante questa manifestazione, questa mettersi insieme dei vari movimenti anche rispetto alla fase che stiamo passando. Vorrei ricordare a tutti, e quindi a tutti chiedo di partecipare e di non sentirsi estranei a questa battaglia, anche se non sono sul loro territorio, perché in questo momento ci stanno mettendo il bavaglio. Tutti sanno che stanno discutendo di leggi che vogliono criminalizzare il dissenso, addirittura ci chiedono, in queste leggi prevedono di chiedere il risarcimento a quei comitati che fanno denunce qualora non riescano poi a vincere questi loro procedimenti. Quindi è chiaro che gente come noi, cittadini semplici, davanti a un colosso come l'Enel, ma che potrebbe essere Sorgenia piuttosto che qualsiasi altro Eni, insomma, le grandi multinazionali, non avremmo più i mezzi per poter dire la nostra. Quindi il fatto di unirci è una cosa importante, ed è altrettanto importante che tutti comprendano, e mi riferisco in particolare ai cittadini di Roma, che la battaglia di Civitavecchia, piuttosto che quella di Ciampino, di Fiumicino, di Aprilia o di quanti altri, è la battaglia di tutti, anche dei cittadini di Roma, anche se magari la vivono estraneamente, perché ricordiamoci sempre che uno dei principali fautori di inquinamento di queste servitù sono le polveri sottili, che in condizioni di vento favorevole compiono circa 300 chilometri ogni 24 ore, quindi Roma sta in pieno in questo girone della morte, sì, come definirlo?
In quanto abitanti di Roma.
Chiedo a tutti i cittadini di Roma, a tutti coloro che hanno una sensibilità su questi temi, di partecipare quest'oggi alle 15 alla manifestazione che terremo appunto agli Santi Apostoli.
Va bene, ti ringraziamo, sei stata chiarissima, e ci a dopo.
Ok, grazie a voi.
Ciao. Allora, ritornerei un po' su questa questione del globale, comunque appunto un po' quello che succede nella provincia, Roma ne risente, ma un po' quello che succede in alcune parti del mondo poi ne risente un po' tutto il mondo. E ultimamente c'è stato questo controvertice a Copenaghen, uno insomma dopo tanti anni si è ripreso a protestare globalmente, unitariamente, su una questione che è quella appunto proprio dell'ambiente, che insomma, mai come in questi ultimi anni si è fatto abbastanza sentire. Ovviamente questo perché? Perché quello che succede in una parte del mondo succede, ha ripercussioni in tutte le altre parti, ma anche perché quello che si sperimenta in alcuni territori, in alcune parti del mondo, poi ovviamente può servire di non esempio, dovrebbe servire di non esempio per altri. Penso insomma in questo momento per esempio a delle centrali del nucleare, ma prima mi facevi l'esempio degli Stati Uniti d'America, dove vengono costruite delle centrali che hanno ripercussioni, o comunque dove ultimamente ne è scoppiata una e sono morte diverse persone, che è la stessa che vogliono costruire ad Aprilia.
Sì, infatti la centrale che ormai un paio di mesi fa è scoppiata nel Connecticut, che è passata un po' in sordina, cioè nel senso ci ha avuto un grande impatto, ma non si sa ancora quante sono le vittime. C'è stato un po' un affossare le informazioni da parte del governo degli Stati Uniti, che chiaramente pone, cioè sulla questione energetica si gioca una partita importante, la centrale che stava in quel territorio, tra l'altro un territorio quasi desolato, cioè non c'era niente, una centrale con la tecnologia simile a quella della turbogas di Aprilia, cioè una centrale a ciclo combinato alimentata a gas, è esplosa, proprio perché queste centrali hanno un elevato rischio di impatto, diciamo di incidente ambientale, e ufficialmente sono stati 6 morti. Poi non si capisce bene, c'è stato anche un lavoro da parte di alcune realtà degli Stati Uniti, però di fatto era un territorio molto diciamo senza troppi centri abitati vicino, quindi con bassa densità di popolazione, era più piccola di quella d'Aprilia. Ad Aprilia sarebbe da 800 megawatt, ricordo, e soprattutto vicinissima alla quarta città del Lazio, quindi con una città ormai in espansione, un territorio dove ad alta densità abitativa, perché l'intorno c'è da Ardea, Nettuno, Anzio, Lavinio, insomma è una città, una zona molto abitata, ma ha dei centri, dei insediamenti urbani proprio a ridosso della centrale, di cui una scuola elementare. Quindi questo, tra l'altro c'è un precedente da ricordare, che proprio pochi mesi fa, tra l'altro la centrale di Aprilia è urbicata, cioè la vogliono urbicare tra altre diverse impianti industriali. Ricordiamo, quella è una zona che dopo il boom della Cassa del Mezzogiorno ci sono state tantissime multinazionali che hanno prima portato occupazione e investimento, poi chiaramente nella crisi del 90 hanno lasciato degli impianti fermi o comunque quasi fermi. Vicino c'è un'impresa, una fabbrica che è l'Isagro, che è già dichiarata una fabbrica a rischio incidenti rilevanti dai pompieri, perché sono loro che fanno i rilevamenti e le perizie in questo senso. E tra l'altro tre mesi fa c'è stata una fuga di materiali tossici, quindi c'è stato un principio di incidente e ci sono stati pompieri, zona evacuata, i bambini della scuola elementare che se ne sono accorti dall'odore, hanno dovuto fermare l'attività. Quindi, per dirvi, non è una situazione normale, cioè nel senso, infatti la cosa assurda è che vengono, nonostante ci sia questa situazione, vengono del tutto sorpassati i procedimenti amministrativi legali, che comunque prevedono una tutela, cioè nel senso, invece vengono. Quindi questo non è solo elemento di speculazione politico che noi contestiamo, ma soprattutto quello della salute, cioè sia la salute perché le polveri sottili rilasciate dalla centrale, il CO2 e tutto è molto elevato, ma sia proprio l'incidente. Quindi insomma è binaria la vertenza. Tornando a quello che dicevi tu, sia sulla questione del rapporto città-provincia, secondo me oggi la cosa che va detta, come diceva Simona, ricordava molto bene Simona, è che fondamentalmente quando fanno una centrale ad Aprilia, o fanno un inceneritore ad Albano, o fanno una centrale a Civitavecchia, spesso non sono i cittadini locali ad usufruire di quella centrale. Cioè il problema è una mala gestione, per esempio, dei rifiuti o dell'energia nella città, che è il nucleo urbano dominante, per cui dopo c'è bisogno anche Malagrotta in questo caso insegna, cioè riversare i rifiuti, in senso sia materiale sia se vogliamo come l'energia, quindi nel senso i luoghi di produzione, nell'anello intorno alla città, perché se noi vediamo dove vengono costruite questi impianti, geograficamente rispettiamo quasi un anello intorno alla città, l'unica variante sono i porti, con però sempre legato al fatto del commercio che passa per la città. Quindi ecco perché i cittadini, secondo me, i romani sono, e soprattutto chi fa determinate vertenze a Roma, è totalmente coinvolto in questa cosa. Quindi tornando però a quello che dicevi sulla questione internazionale, io a Copenaghen appunto ci sono stato, quindi ho visto un po' sia quello che vuol dire l'espressione dei movimenti del nord sulla questione ambientale, che stanno nettamente avanti su un livello di consapevolezza di questa tematica, e questo è evidente dallo slogan che coniato, cioè quando si parla di not climate change but system change, cioè è quello che noi dovremmo assumere, cioè
traducilo.
Cioè non è un problema dei cambiamenti climatici, ma di
problema di sistema.
Cioè di fatto oggi è quello che noi andiamo a dire in piazza. Cioè nel senso, perché è chiaro che apparentemente il problema del porto di Fiumicino con quello di quella turba della Stata Aprilia c'entra niente. Però se noi assumiamo con le parole d'ordine di quel grande movimento che comunque ha portato alle mobilitazioni di Copenaghen, riusciamo da quelle nuove parole d'ordine a trovare un sistema di unione anche, ripeto, con chi fa altro tipo di vertenze. Chiaramente il rischio è che se fa un calderone, cioè questo c'è sempre stato dietro l'angolo, abbiamo sperimentato come la fine del patto del mutuo soccorso dimostra, che alla fine, siccome si era creato uno spazio politico nazionale dove noi abbiamo partecipato nato da Vicenza, dalla Val di Susa, poi purtroppo non siamo riusciti a gestirlo come doveva essere gestito, cioè su delle parole d'ordine, ma nell'assemblea si parlava di tutto, cioè dalla questione dei disoccupati di Napoli alla questione di, per esempio, che ne so, una fabbrica che chiudeva al nord-est, che sicuramente sono questioni centrali e fondamentali, ma non potevano trovare un luogo sintetico, diciamo, di sintesi in un'assemblea del genere. Quindi, ecco, ripeto, c'è bisogno da fare anche un lavoro di coordinamento fatto bene in maniera politica. Da Copenaghen questo nasce, cioè tu hai una parola d'ordine e usi quella parola d'ordine. Cioè il problema non so i cambiamenti climatici in quanto tali, il problema è un problema di sistema, perché per esempio abbiamo visto che Copenaghen, tutti gli analisti politici hanno detto che è fallita Copenaghen, no? Ma in realtà è fallita perché non hanno avuto, non hanno trovato il nuovo trattato di Kyoto sulle emissioni, ma di fatto per il sistema capitalista internazionale non è fallita. Cioè a Copenaghen ci sono state una serie di trattati e di incontri bilaterali tra i governi e le multinazionali che hanno, diciamo, ristabilito delle linee di condotta di uscita dalla crisi con il termine assurdo del capitalismo verde. Cioè di fatto loro non è assolutamente fallita Copenaghen. Cioè quando Obama ritorna negli Stati Uniti e dice che la soluzione ai cambiamenti climatici è il nucleare, oppure vediamo che nella partita ACEA qua a Roma entra, diciamo, in ballo il solito caltagirone, è perché le linee di principio del capitalismo mondiale dettate a Copenaghen è: c'è la crisi, dove possiamo, diciamo, investire come plusvalore di capitale all'interno della questione dei beni comuni, dei beni che ancora non il capitalismo non ha totalmente aggredito, come l'acqua, come appunto l'energia oppure i problemi che poi riguardano i territori. Quindi ci sono state delle linee guida. Di conseguenza i movimenti si sono muovi in quella direzione, cioè proprio perché c'è stato un passaggio avanti del capitalismo buono, no? Se vogliamo, come dalla faccia verde ma sporco di sangue, come noi sappiamo, perché cioè è evidente che là c'era per esempio l'AGIP, l'ENEL o la Tamoil che stavano là con la bandierina verde per dire: noi sponsorizziamo i cambiamenti climatici sulla falsa riga dello sviluppo sostenibile, sta parola che ormai è svuotata da 10 anni, non c'ha più senso. E appunto si sono riorganizzati, quindi di fatto i movimenti ci hanno dato un input là, perché nonostante la forte repressione che c'è stata, però comunque hanno provato a dare un input su una serie di parole d'ordine che noi qua in Italia e a Roma dobbiamo cercare di perpetuare.